Amen, Signore, ti lodiamo. Tu sei l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra fede. Grazie per la nostra vocazione celeste. Preghiamo che questa mattina illumini un po' di più gli occhi del nostro cuore. Non pensiamo sapere o aver afferrato pienamente, ma realizziamo che ci hai chiamati per un piano così elevato. Grazie perché tu ci chiami, perché tu ci parli tramite la tua parola. Grazie per il tuo Santo Spirito così reale che ci guida in ogni cosa. Vogliamo sentire la tua parola, ma vogliamo anche non indurire il nostro cuore. Vogliamo imparare l'ubbidienza tramite la tua grazia. Il sentimento che la parola che abbiamo sentita ieri sera non era un messaggio sopra i 3 e 4, ma era la parola del Signore. In Ebrei appunto c'è questo versetto che dice: non rifiutate di sentire colui che parla dai cieli. Veramente questo bisogno di avere un tale cuore che può ricevere la sua parola.
E non solo di ascoltare, ma
di incoraggio a ascoltare questa parola che abbiamo sentito ieri, e non solo ascoltarla, ma di dire al Signore: dammi un cuore nuovo, illumina gli occhi del mio cuore. Possiamo magari cominciare con questo versetto in Ebrei 3, versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione. C'è una celeste vocazione, una chiamata celeste, perché oggi Dio vuole ottenere una Gerusalemme celeste sulla terra. Un grande mistero. L'opera del Signore è differente di ogni altra opera. Lui ne è l'architetto e il costruttore. Solo Lui può costruire una Gerusalemme celeste sulla terra. E siamo stati chiamati, ognuno di noi, con una vocazione celeste. Paolo persecutava il Signore, è stato afferrato dal cielo. Una voce ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Se il Signore apre i nostri occhi, vedremo che siamo tutti dei Sauli. Persecutiamo tutti il Signore, in particolar modo con i nostri pensieri, il nostro essere naturale. Che il Signore ci appaia e ci sia misericordioso. La buona notizia è che Lui è l'Apostolo. Nella Chiesa c'è uno solo che è chiamato, che è degno di avere questo titolo, l'Apostolo. Sì, si legge Apostolo, Efesini 4, il Signore ha dato dei Apostoli, ha fatto dei doni alla Chiesa. Ma c'è un solo che è unto di sopra di ogni cosa. C'è uno solo che porta questo titolo, l'Apostolo. C'è uno solo al quale dobbiamo prendere partito, è Gesù, l'inviato di Dio. Un Apostolo non è qualcuno che sceglie di parlare per Dio, qualcuno che è mandato. Gesù Cristo è l'Apostolo inviato da Dio per compiere il disegno benevolo e eterno di Dio. In Ebrei 2 vediamo che è il duca della nostra salvezza, colui che può portarci alla meta. Dio ha usato Mosè. Una delle caratteristiche di Mosè è che è stato fedele in tutta la casa di Dio. Dio cerca oggi fratelli, sorelle che vogliono imparare l'ubbidienza e la fedeltà.
Il
Signore è anche il sommo sacerdote.
Aaron a été choisi comme souverain sacrificateur.
Aaron era stato scelto come sommo sacerdote, ma Cristo è il veritiero, il vero sommo sacerdote. Aaron poteva compatire con le debolezze del popolo, ma Cristo, che si è fatto uomo, che ha partecipato al sangue e alla carne, può compatire di tutte le nostre debolezze. Solo questi due aspetti meritano di essere considerati. Ciò che ci dice il versetto, cioè fratelli santi che siete partecipi della celeste vocazione, considerate, questa mattina dobbiamo tutti considerare l'apostolo e il sommo sacerdote della fede, Gesù. Se abbiamo visto questo, abbiamo già visto molto. L'apostolo va, cammina davanti, è venuto sulla terra, ha vissuto una vita senza macchie, perfetta, è stato tentato in ogni cosa, è stato ubbidiente fino alla fine, a Getsemane ha anche pregato, se è possibile, che questa coppa si allontani di me. Non era evidente. E dopo ha continuato dicendo: ma no, per questo sono venuto, ubbidiente sino alla morte. E questo il padre l'ha esaudito. Non vuol dire che l'ha fatto scampare all'ultimo momento affinché non andasse alla croce, no, ma l'ha fatto uscire dalla morte. Quando è risorto gli ha detto: tu sei mio figlio.
Lui
è stato designato figlio di Dio essendo uomo, era già il figlio unico, ma tramite la sua risurrezione è stato, la sua umanità è stata dichiarata, tramite la sua umanità è stato dichiarato figlio di Dio, ed era il figlio unico, e a partire di quel giorno è diventato il figlio primogenito, preparando la via per molti fratelli. E è asceso, e il padre ha ancora dichiarato qualcosa di più glorioso: tu sei sacerdote, ma non secondo l'ordine di Aaron. Tu sorpassi Aaron, tu sei secondo l'ordine di Melchisedec, re di pace e re di giustizia. Questo è così grande. Questo è il nostro apostolo che ha camminato davanti a noi. Noi siamo chiamati a essere questi fratelli e siamo chiamati a una destinata meravigliosa. Il mondo a venire non è destinato a essere governato dagli angeli. Hanno avuto il loro tempo. E Satana e il terzo degli angeli si sono ribellati, ma ciò che Dio ha destinato è l'uomo. L'uomo è destinato a regnare con il Signore. Questa è la celeste vocazione. Non sono tutti i sogni che puoi avere per della miglior professione. Vedevo un articolo nel giornale recentemente di un consigliere di Stato che è stato anche procuratore. Tutto ciò che può scrivere è le sue memorie, che sono imperfette, perché tutto quello che l'uomo fa è imperfetto. E adesso ha finito la sua carriera, solo ricordarsi di qualche cosa che ha fatto. Fratelli e sorelle, abbiamo una vocazione molto più elevata, una celeste vocazione, e non dobbiamo mancare questa vocazione. Dobbiamo attingere la meta, raggiungere la meta. Abbiamo davanti a noi un apostolo che è capace di portarci fino alla meta, ma noi siamo deboli. Ma per questo lui non è solo l'apostolo che va davanti, e tu sei dietro, lui è là davanti, e tu sei qui a combattere con le tue difficoltà. Ma lui non è solo l'apostolo che è davanti, che ti dice vai avanti, ma anche il sommo sacerdote che compatisce. Lui dice: lo so, anch'io sono stato tentato senza peccato, sono passato da lì, ho avuto parte alla carne e alla sangue. Questo è il sommo sacerdote.
E accanto a te,
e anche essendo lo spirito è lì, all'interno di te, non può essere più vicino. Ma oggi, se sentite la sua voce, non indurite il vostro cuore. È il sommo sacerdote, l'apostolo è il sommo sacerdote per aiutarci. Nessuno può dire: sono troppo debole. Sì, siamo tutti troppo deboli. Ma lui è venuto accanto a noi, è venuto in noi e può portarci fino alla meta. Ieri fratello ha disegnato un segnale di attenzione. I segnali di pericolo sono molto importanti. Sono segnali di amore. Vi piacciono gli avvertimenti? Ci sono molti avvertimenti in ebreo. Dobbiamo amare questi avvertimenti, perché questi qui ci proteggono. C'è una curva pericolosa. Per fortuna hanno messo un segnale, attenzione, pericolo. Sono doppie curve.
Attenzione! Ebrei
3 non ci parla solo dell'apostolo e del sommo sacerdote,
ma
Ebrei 3 versetto 3 dice, versetto 12 dice: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Puoi anche sviarti dal Dio vivente. Versetto 13: ma esortatevi a vicenda ogni giorno, che non va da sé, magari per 20-30 anni hai vegliato, hai badato, ma ad un tratto, se non fai attenzione, puoi uscire di strada. Anche il miglior conducente che guida da 20, 30 anni, 40 anni può uscire di strada se non vada. Perciò dobbiamo esortarci a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca. Non vuole che ci sia neanche uno. Nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. E dire ai giovani: non giocate con il peccato. Non dite: gusto questo e poi prendo il sangue. No, il peccato seduce. Non giocare con il mondo. Il Signore è venuto per liberarci del mondo. Ho ascoltato, ma non ho sentito oggi di azioni di grazia, di lode per il Signore che ci ha liberati d'Egitto. Ho ringraziato che ci ha liberati dai nostri peccati. Ma un aspetto principale della tavola è di dichiarare che è venuto per liberarci di questo mondo malvagio. Sai che in questo Egitto ci sono Nilo, ci sono coccodrilli, non andrai a tuffarti dentro. Non per niente Giovanni ci dice: non amate il mondo, non lasciarti sedurre dal peccato, tratta il peccato. Se vuoi progredire, se vuoi arrivare alla meta, dobbiamo imparare a camminare nella luce e a trattare, giudicare ogni peccato, se no il nostro cuore si indurirà. E per questo dice: se sentite la mia voce, perché a forza di indurire il nostro cuore non sentiamo più. Questo anche ieri abbiamo riletto queste tre domande. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non pensare che non ti puoi ribellare. In noi c'è la sorgente della ribellione. Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto? Sono quelli che sono usciti, che si sono ribellati. Poi 17. Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Sono gli stessi. Quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto. Poi 18. A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo? se non a quelli che furono disubbidienti. Abbiamo bisogno di questi avvertimenti. Incoraggio a rileggere Ebrei 3, Ebrei 4 tutta questa settimana. A piccole dosi, prendeteli nella preghiera. È una medicina meravigliosa. Dopo aver letto bene il capitolo 3, bisogna anche leggere il capitolo 4. E lì, al versetto 6 ci dice: poiché risulta che alcuni devono entrarci, quindi nel riposo, quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disobbedienza. Versetto 7: Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi. Amen. Dio stabilisce un nuovo giorno oggi.
Merci Seigneur. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut,
dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Versetto 8. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Amen. Lui è il nostro Salvatore.
Giosuè, ça signifie
Giosuè. Significa Geova salva.
È
il nostro salvatore, è il nostro cardiologo.
Il
problema fondamentale che abbiamo tutti è un problema di cuore. Leggete di nuovo il Salmo 139, in particolar modo gli ultimi due versetti. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Scrutami e conosci i miei pensieri, guarda se c'è in me o se sono su una via iniqua e guidami sulla via eterna. Fa di questi due versetti la tua preghiera giornaliera. Prega tre volte al giorno, anche se è necessario, ogni ora. Tratta il tuo cuore, se no il tuo cuore ci può impedire di attingere, arrivare alla meta, aggiungere la meta. Poi il versetto 13, Ebrei 4:13, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Possiamo avere molte situazioni difficili e complicate in cui non siamo in chiaro, ma se realizziamo che dobbiamo render conto davanti a Dio, tutto si chiarisce. Paolo aveva questa coscienza, dobbiamo render conto a Dio. È meraviglioso che il capitolo non finisce con questo versetto dove dobbiamo tutti rendere conto a Dio. Subito dopo, al versetto 14, dice: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Dobbiamo farlo, lo sappiamo tutti, ma dobbiamo farlo. Bisogna farlo, se no non puoi andare avanti. E il Signore vuole. Peso questa mattina che andiamo avanti. Questo vi incoraggio a leggere e rileggere i capitoli 3 e 4, non troppo rapidamente, ma entrare in ogni versetto. Ma non fermatevi. E andatevi anche al capitolo 5, perché lì vediamo il nostro sommo sacerdote, di cui abbiamo così tanto bisogno, ci è presentato. Alleluia, per questo, un tale sommo sacerdote. Quindi Ebrei 5, versetto 7, alla fine del versetto, benché versetto 8, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Questo può anche essere la tua preghiera: Signore, voglio imparare l'ubbidienza. È sempre di più la mia preghiera giornaliera. Signore, in questa situazione, in confronto a questo, voglio semplicemente imparare a ubbidirti. Ciò che tu dici, io lo faccio. Anche se non sono chiaro, tu sei il capo, ma io voglio dire amen. voglio imparare l'ubbidienza.
Alleluia. Lui, il ha appris
lui e ha imparato e può insegnarci. Dopo il versetto 9, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Per questo possiamo avere questa franchezza di annunciare alle persone che quando ricevono Gesù come Salvatore sono salvati eternamente. Perché Gesù Cristo è l'autore di salvezza eterna.
Alleluia! Perché
non posso perdere il mio salvezza? Perché la salvezza che ho ricevuto è eterna. Gloria a Dio. E poi versetto 10, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Apprezzate questo Cristo, sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Poi versetto 11, su questo argomento avremo molte cose da dire. Che il Signore ci conduca nelle settimane a venire a scoprire più riccamente Cristo, questo sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Abbiamo tanto da dire. È qualcosa di così grande, ha a che vedere con il disegno benevolo di Dio. Molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi. Perché? Non sono difficile da spiegarle perché è un soggetto difficile, perché c'è solo un gruppo di intellettuali che può capirlo. Difficili da spiegare a voi. Perché siete diventati lenti a comprendere. Siete diventati.
L'abbiamo
vista più volte. Giovani fratelli o nuovi fratelli o sorelle che hanno aperto il loro cuore e dato il loro cuore al Signore. In poco tempo hanno afferrato cose difficili da capire, hanno capito situazioni senza spiegazione.
Perché
è lo Spirito dà l'intelligenza.
Lo
Spirito Santo apre gli occhi.
Il
giovane Samuele ha afferrato cose grandi. Ma Elia non sentiva più la voce del Signore.
Siete
diventati lenti a comprendere. Per questo è difficile, perché siete in un'altra sfera, caduti nella sfera naturale della saggezza umana. Poi il versetto 12, infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio.
Alleluia
per gli elementi degli oracoli di Dio, i primi elementi.
E
vengo da questo fratello e devo ancora insegnargli la moltiplicazione nel 2, 2 per 2, 4, 3 per 2, 6. È importante
il
cioè il calcolo, la casellina del 2 e anche quello del 3. Ma se devo ancora insegnarglielo adesso, avete ancora bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Dio vorrebbe darci cibo solido. Ma no, non possiamo, è troppo difficile. Ricordatevi in secondo Timoteo 4 sta scritto: il tempo verrà dove non sopporteremo più la sana dottrina. Ciò di cui abbiamo bisogno non è conoscenza ma cibo spirituale. Ma che avete cominciato a parlare di Daniele mi ha rallegrato, è un cibo solido, non è conoscenza, ma è cibo solido. di cui abbiamo bisogno per arrivare Ezechiel, alla meta.
On a entendu sur Ezechiel, c'est pas la connaissance.
Ezechiele, la parola c'est che abbiamo sentito su Ezechiele non è una conoscenza, ma un cibo solido. Fedeli, la parola sul regno non è una conoscenza, ma un cibo solido. Prepararci a regnare con il Signore. Che il Signore non debba dirci che avete, siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Poi il versetto 13, or chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino. Dovresti essere uomini adulti e siete bambini. Guardate cosa ha detto in 1 Corinzi 3, Paolo. Versetto 1. E Dio, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Versetto 2. Vi ho nutriti di latte, all'inizio era normale, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. E cosa aggiunge? Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Ti rendi conto, il Signore deve dirci questo, siete ancora carnali? Versetto 3, infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, fratelli e noi, se ci sono gelosie e contese tra di noi, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? In versetto 4, quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono d'Apollo, non siete forse uomini carnali? Sei per Paolo? Sei per Apollo? Hai preso posizione per Paolo? Hai preso posizione contro Paolo? Alla fine, versetto 21, nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. L'unico in cui dobbiamo mettere la nostra gloria è l'apostolo. Nessuno. Tutto è vostro.
La question c'est pas dire est-ce que t'es pour Paul ou t'es contre Paul. Ce soit Paul.
La domanda non è di dire.
Ce soit
sei per Paolo o contro Paolo?
Cefas
non erano perfetti. Cefas non erano perfetti, infallibili. Anche Cefas è stato ripreso perché era nell'errore. Nessuno è infallibile. Ma Paolo, Apollo, Cefas, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi, versetto 23, siete di Cristo e Cristo è di Dio. Se vedi questo, allora ci sarà l'edificazione gloriosa sotto la testa di Cristo. Per Paolo, Apollo, Cefa, non è una catastrofe essere per loro. E allora non possiamo parlare come a persone spirituali. Rileggete Efesini 4.
Versetto 4, il versetto 4 scritto,
sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito. Cos'è la nostra unità? Dopo tutti questi anni, se qualcosa il Signore ci ha mostrato è l'unità, ma non qualsiasi unità. L'unità spirituale, l'unità dello Spirito. Non possiamo riunire acqua e olio, poi scuotere molto forte, dopo un po' tutti e due si separano. La nostra unità è l'unità dello Spirito. Il versetto 13 dice, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede. Questa unità comincia con lo Spirito, ma come abbiamo visto coi cantici di ascensione, ci sono tante cose da trattare. E se non trattiamo con questi gradini, se non trattiamo tutti questi punti, cosa succede? Versetto 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Se non crediamo in colui che è la testa, saremo spesso sviati, sballottati, portati qua e là da ogni vento di dottrina. Senti qualcosa, vai in una direzione. Senti un'altra cosa, vai in un'altra direzione. Ricevi una mail, vai in una direzione. Ricevi un altro, vai in un'altra. Questi sono come bambini sballottati. Cosa abbiamo bisogno? Di credere. Versetto 15. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. La via che il Signore ci dà e che ci chiede di considerare è il capo, è l'apostolo e il sommo sacerdote. Dopo questa riunione possiamo avere tutti questo desiderio interno. Voglio ascoltare il capo, seguirlo. Torniamo ad Ebrei adesso. Ebrei capitolo 5, versetto 14. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè che per via dell'uso hanno la facoltà esercitate, le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Se ognuno di noi può fare di questo versetto la nostra preghiera, Signore, dopo questa riunione, non voglio restare un piccolo bambino, non voglio essere qualcuno che è sballottato, portato qua e là da ogni dottrina, non voglio essere come quelli fratelli di Corinto che prendono posizione per Apollo, per Cefa, per Paolo. Voglio credere in ogni cosa, in te che sei il capo, e voglio conoscerti come il capo. Spesso ho detto al Signore, è difficile, faccio fatica a sentire la tua voce, ma voglio imparare a ubbidirti. Non ho bisogno di capire tutto. Spesso dico al Signore, non capisco. Cosa ci dice? Non hai bisogno di capire, hai bisogno di ubbidire. Lui è il capo. Lui ha la visione globale. Lui è l'architetto e il costruttore. Io ho bisogno di ubbidire. E nelle piccole cose. Se non ubbidisci nelle piccole cose, come vuoi ubbidire nelle grandi? Così i nostri pensieri sono così importanti, impariamo a ubbidirli e questo sommo sacerdote ci aiuterà. Vai da lui. Non dico che non devi mai andare da un fratello responsabile. Sì, puoi andare, ma non andare per avere la sua opinione, ma vai da lui per pregare. Puoi andare e dirgli possiamo pregare per questo e questo, ma andiamo dal capo. Lui esamina ogni cosa, lui capisce e sa ogni cosa. Tu più provi di capire, più sei nella confusione, meno sei in chiaro e più il tuo cuore si raffredda e indurisce. Ma se vieni al capo, non capisci tutto, ma pari a ubbidire e tramite l'esercizio impari. Come quante volte dici, possiamo imparare dal giovane Samuele, voglio morire come Elia sulla sedia, poi cade e muore senza sentire più la voce del Signore. Ma preghiamo, dacci un cuore come Samuele ogni giorno, anche più 10 volte, ma a volte dico, Signore, parla, il tuo servitore ascolta. Non ho bisogno di spiegarmi tutto, ma dimmi solo ciò che devo fare. Voglio imparare. Certamente l'uso, sì, l'esercizio. Allora il Spirito in noi ci insegnerà ogni cosa. Questo è il capitolo 5 di Ebrei. Dobbiamo continuare al capitolo 6 perché Dio ha una meta con noi. versetto 1, perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore. Non restiamo come gli figli di Israele che hanno girato per 40 anni nel deserto. Non pensare non ti può succedere. Vuoi che il tuo cadavere resti nel deserto? No, portiamoci, tendiamoci a quello che è superiore. Tendiamo a quello superiore, non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte. Magnifico il ravvedimento delle opere morte, meraviglioso, ma è il fondamento. Non siamo salvati dalle nostre opere, siamo salvati dalla grazia. Meraviglioso, ma è il fondamento. E della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, delle imposizioni delle mani, della risurrezione dei morti, del giudizio eterno. Sì, i morti risusciteranno, sì, ci sarà un giudizio eterno, ma è il fondamento. Se hai posto il fondamento, hai cominciato a costruire, e che poi il muro cade, non è necessario di riporre il fondamento, bisogna costruire meglio. Come ha detto in Ebrei 12, Dio scuote ogni cosa. Recentemente un fratello ha detto, abbiamo detto, Signore scuoti ogni cosa. Non abbiate paura di fare questa preghiera. Meglio che il Signore lo faccia oggi, è la mia vita. Esponimi, fai questa preghiera quando non puoi dormire, di parlare. Signore, se sono cieco, mostrami adesso. Voglio vedere tutto chiaramente davanti al tuo tribunale, ma adesso, se questo che ho detto e fatto non è giusto, mostramelo adesso, non davanti al tuo tribunale. Se il Signore scuote tutto, sbatte giù tutti i muri, non essere... Non dirti devo riporre il fondamento. Nessuno può porre un altro fondamento di quello che è stato posto in Gesù Cristo. Quando è posto non devi riporlo, ma devi edificarci sopra con oro, argento e pietre preziose. Questo faremo se Dio lo permette. Poi versetto 4, infatti quelli che sono stati una volta illuminati
de manière religieuse ou traditionnelle.
Non è aver creduto in modo religioso o tradizionale, ma sei stato illuminato.
E
perché sei stato schiarito, hai ricevuto luce, sei andato dal tuo fratello, il tuo fratello è stato schiarito e lui è andato da un altro fratello, è stato illuminato. Essere illuminati è meraviglioso. E hanno gustato il dono celeste, non è una dottrina, hanno gustato e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. E hanno gustato, versetto 5, la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro. Nel mondo futuro tutto sarà restaurato, ma quando il Spirito Santo ha toccato il tuo cuore, qualcosa è cadute. Quando la luce ha splendette nel tuo cuore, sei stato recuperato, ritrovato. La luce ha illuminato il tuo cuore, è stato magnifico, hai gustato le potenze del mondo futuro. Il versetto 6 dice, e poi sono caduti. Abbiamo l'esempio degli figli di Israele, abbiamo il nostro esempio. Chi non è mai caduto? È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. Sono già stati ricondotti, rinnovati, hanno già sperimentato il ravvedimento, il fondamento è già stato posto in loro, non puoi ricominciare, non puoi di nuovo riporre il fondamento, è già stato posto. Se lo fai, crucifiggi di nuovo Cristo.
Allez, Jésus-Christ, redescends, s'il te plaît.
Torni ancora qui, Signore, vogliamo ti crocifiggere. crocifiggiamo ancora, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Non è possibile. Per questo il versetto 4 dice è impossibile, cioè il versetto 6 è impossibile, il fondamento è stato posto. Immaginati tu durante i tuoi studi un tratto non riesci, c'è un esame, non lo passi, cosa devi fare? Immaginiamo torni a casa, torni alla scuola elementare, al primo anno, alla scuola elementare, bussi alla porta e dici ho mancato i miei esami all'università. Credo che devo riimparare di nuovo l'alfabeto, le caselline. L'insegnante ti guarderà e ti dirà, ma è impossibile. È impossibile. Se nei tuoi studi al tuo apprendista non riesci, cosa devi fare? Rilavori la materia nella quale magari eri più debole e continui. Abbiamo cominciato a un certo punto, abbiamo posto il fondamento quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo. E camminiamo con il Signore, vi incoraggio. Abbiamo con Lui in noi che ci può portare fino alla meta. Ma se cadete, ritornate all'inizio e ricominciate. No, ti rialzi e continui. Prendi Cristo, è il sommo sacerdote, è stato tentato in ogni cosa. Non peccate più perché abbiamo lo Spirito in noi, ma se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato che intercede per noi. Confessiamo, ravvediamoci. Ravvederci non vuol dire tornare all'inizio, ravvederci vuol dire andare avanti. Andiamo avanti. Se il Signore splende su di noi, se il Signore ci illumina, ci dimostra, se è fatto prendere dal peccato, dal mondo, dalla nostra saggezza naturale, dalle preoccupazioni, siamo stati presi dal nostro uomo naturale, non è necessario tornare all'inizio. Rialzati. Quando la luce del Signore splende, devi rialzarti. Se un corridore è partito per arrivare alla meta, pensi che se cade, lui torna indietro all'inizio e poi torna indietro, poi ricade, poi torna all'inizio. E dopo un po' certi credenti sono così scoraggiati perché tornano sempre all'inizio. No, alziamoci e andiamo avanti. Fratello mi diceva appena prima della riunione, mi ha detto, appena prima della riunione ho detto una parola di troppo alla mia moglie. Sono arrivato alla riunione, volevo dire una testimonianza e ero accusato. Cosa vuol dire? Vuol dire cosa? Devi aspettare domenica prossima? Questa volta è finita. Appena prima hai detto una parola di troppo, allora non portare niente. No, ok, non avresti dovuto dirlo, ma alzati. Dobbiamo rialzarci e andare avanti finché possiamo portare frutto. Il versetto 7 di Ebrei 5: quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ebrei 6, devo coltivare la terra per ricevere un'erba che è gradita al Signore. Possiamo portare a Dio come una vera adorazione, un vero sacrificio. Ricevo, partecipa alla benedizione da Dio. Dio sarà rallegrato se trattiamo il nostro cuore, perché allora crescerà un'erba utile a Dio. E Lui lo vuole anche ricevere alla tavola. Mi piace sentire i nostri cantici, ma aspetta anche se c'è qualcosa di buono, un'offerta che può soddisfarlo, se portiamo una tale offerta, possiamo partecipare a questa benedizione. Versetto 8, ma se produce spine e rovi, dopo tutti questi anni, cosa esce da te? Quando apri la bocca, cosa esce da te? Lamenti, critiche, amarezza, molte cose negative, spine e rovi. E cosa succede se non tratti tutte queste cose? È riprovata, è prossima a essere maledetta e la sua fine sarà di essere bruciata. Dopo tutti questi anni, cosa esce da te? Cosa c'è nel tuo cuore? Azioni di lodi o sono spine? A volte vieni nella riunione, ci sono spine, ci sono critiche, ci sono lamenti, rimproveri. Sai come finisce questo? La sua fine sarà di essere bruciata. Non vuol dire che sarai maledetto, non possiamo essere maledetti, ma prossimi a essere maledetti. Come 1 Corinzi 3, sarai salvato, ma come attraverso del fuoco. La paglia, il fieno, sarà tutto bruciato. Trattiamo adesso tutto ciò che è nel nostro cuore. Ancora un segnale di attenzione, di pericolo. E poi arriviamo al versetto 9. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Versetto 10. Dio infatti non è ingiusto per dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. 11. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi, non solo alcuni, ma ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la pienezza della speranza. Sino alla fine. Alla fine il Signore non conterà il numero di cadute, la profondità delle cadute, ma vuole che arriviamo fino alla fine. Ciò che è importante è che ci rialziamo. E questo è il peso dell'autore della lettera agli ebrei. Siete caduti, anche certi sono partiti dell'assemblea, certi tornano nel giudaismo. E dice no, rialzatevi, tendiamo ciò che è perfetto, affinché ognuno di voi dimostri il medesimo zelo sino alla fine per rendere certa la pienezza della speranza. Versetto 12, affinché non diventiate indolenti o non vi rilasciate. Cose ci rattristano, ma non diventare indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Poi c'è tutto l'esempio di Abramo. Per questo bisogna leggere la parola dalla prima all'ultima pagina. Cosa ci insegna l'esempio di Abramo? Mostra che per fede e perseveranza erediteremo le promesse.
Versetto
17. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. 18. Affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione. Noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamento e la speranza che ci era messa davanti.
Alleluia.
Alleluia per una potente consolazione.
Abbiamo
questa mattina il Signore può parlare ai nostri cuori. Lui vuole darci un potente incoraggiamento, una potente consolazione. Questo è Cristo, Cristo in noi, questa speranza. Consideriamo questo Cristo e fissiamo gli sguardi su di Lui. Lui è arrivato alla meta e Lui può anche portare ognuno di noi fino alla meta, sino alla fine. Che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza. Dio ci propone una speranza questa mattina. non c'è un altro rifugio che quello di afferrare questa speranza. Il versetto 19: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. 20, dove Gesù è entrato per noi, quale precursore. Alleluia per questa ancora dell'anima, questa speranza. Questa speranza è un'ancora dell'anima. Ho scritto un versetto di Marco. Marco 4, 37. Ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Una volta abbiamo l'impressione, ma la barca si riempie. E lui, Gesù, dormiva, stava dormendo, versetto 38, sul guanciale a poppa. La barca si riempie, sono tutti panicati, e lui dorme a poppa sul guanciale, perché si confidava nel Padre. Non siamo a volte o spesso come questi discepoli? Agitati? Ma cosa, non vedi che la barca prende acqua? E lui dorme. Maestro, non ti importa che noi moriamo? 39. Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. 40. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete fede? E in 2 Corinzi 4, 1 a 9.
Nous sommes pressés de toute manière, pas juste d'une manière, mais de toute manière. T'es pressé au travail, t'es pressé peut-être dans ta santé, t'es pressé peut-être dans ta famille, t'es pressé par tes pensées, t'es pressé de toute manière.
Perseguitati, ma non abbandonati.
Dans la détresse.
Noi siamo nel versetto 8, infatti. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Temere, lui è a poppa e dorme. Poi 9, perseguitati. La parola dice quelli che sono pii sono perseguitati anche. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati. Chi non è mai stato atterrato, abbattuto? Atterrati, ma non uccisi. E il versetto prima, il versetto 7, dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Se afferriamo questa speranza, allora questa speranza sarà per noi come un'ancora sicura, certa, solida. Lo sappiamo, lui è l'apostolo capace di portarci alla meta. Come? Non sappiamo. Per questa speranza è l'apostolo, il sommo sacerdote, il salvatore, ci ha dato un potente incoraggiamento. Per questo in Ebrei 2 versetto 3 sta scritto, Ebrei 12 versetto 3 è scritto: considerate non le vostre situazioni, noi voi stessi, ma colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E in Isaia 40, 27, perché dici tu Giacobbe e perché parli così Israele, la mia vita è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Non hai mai avuto questo sentimento in una situazione che il Signore ti ha dimenticato? Signore, il mio diritto ti hanno messo da qualche parte, e l'impressione che sei stato dimenticato. Il mio diritto
Nella prima verset 28, Esaïe 40.
Sì, non badi al mio diritto. Non lo sai, tu non l'hai mai udito, 28, il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Non possiamo scrutare la sua intelligenza. 29, egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. A volte dice, Signore non può più, il Signore ti accresce il vigore. 30, i giovani si affaticano, loro che sono pieni di forza. E poi quando arriva una, due, tre cose, si affaticano anche loro, e si stancano, e i più forti vacillano e cadono. Dovrebbero combattere, ma cadono. 31, ma quelli che sperano nel Signore, questo possiamo fare, acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Gloria al Signore per il nostro apostolo, sommo sacerdote. Questi avvertimenti, ma chiediamo colui che ci può salvare e che ci incoraggia affinché mettiamo gli sguardi su di Lui. Possiamo ancora pregare, dare il nostro cuore al Signore, chiedergli di esaminare il nostro cuore e di portarci fino alla meta. Non così tanto a causa di noi, ma per il suo piano. Lui è pienamente capace di portarci alla meta, di compiere il suo disegno benevolo con noi. Lode al Signore.